File numero 3. Mi sembra che sia ancora necessario spiegare come Lidia e io abbiamo composto questo libro e quali echi esso ha avuto in noi. La parte in cui Lidia racconta fu scritta direttamente da lei e le interviste con le quattro donne ex deportate furono curate da me, ma il lavoro nel suo insieme è stato fatto in comune ed è il risultato di una collaborazione continua. Tanto che sarebbe impossibile ormai separare il contributo dell'una da quello dell'altra. All'inizio Lidia raccontava e io la interrogavo davanti a un registratore. Dopo parecchi giorni di colloqui registrati e trascritti, incominciò a scrivere con lo scopo improrogabile di una pubblicazione il più possibile vicina nel tempo. Erano finalmente caduti gli ostacoli interni che gliel'avevano impedito fino allora. Ma scriveva parlandomi ogni tanto, se lavoravamo sedute allo stesso tavolo, e quindi leggevamo e rileggevamo insieme e separatamente quello che era stato scritto, discutendone a lungo. Similmente io traevo dai nastri registrati i testi definitivi delle interviste a cui tutte e due avevamo partecipato, ed essi venivano sottoposti alla revisione di entrambe. I modi della collaborazione si svilupparono e precisarono via via che il lavoro procedeva, mentre ci confermavamo sempre più nella persuasione che fosse giusto il progetto iniziale di un'opera da svolgere con l'apporto pari della sua esperienza diretta e della mia mancanza di esperienza diretta dei campi di sterminio. Dato che quest'ultima si traduceva in un insistente stimolo di chiarificazione e di approfondimento. Per Lidia, inoltre, il lavoro insieme con me era uno sforzo, sentito come un dovere, di abbattere quel muro di cui parla alla fine del suo saggio testimonianza e che io ho ricordato all'inizio di questa introduzione. Era anche uno sperimentare, giorno per giorno, se davvero gli altri non potessero capire. Quanto a me, ho vissuto nei primi tempi del lungo periodo di stesura ed elaborazione del testo una doppia vita, quella di sempre e quella delle ore che trascorrevo con la mente a Ravensbrück. A poco il confronto con la vita nel campo di sterminio ha occupato tutta la mia giornata. Non sarò mai più quella di prima, ma tanto Lidia quanto io saremo contente se questo libro, che pure si inserisce in una lunghissima serie di opere sulla deportazione, potrà indurre anche soltanto qualcuno a riesaminare e criticare per mutarlo il nostro tempo attuale, così legato ancora a quel tempo. Per le interviste, il passaggio dai racconti orali ai racconti scritti non fu effettuato per mezzo della semplice trascrizione letterale, che è una tecnica i cui risultati sono solo apparentemente fedeli, essendo la lingua parlata e la lingua scritta diverse grammaticalmente e stilisticamente, anche quando sono usate dalla stessa persona. Compiuta la trascrizione letterale, si cercò invece con cura paziente di ottenere testi che fossero l'equivalente degli originali e ne conservassero quindi i pregi. Il lessico e anche il periodare delle intervistate furono mantenuti intatti e si fecero ritocchi il più possibile leggeri e solo per motivi di scorrevolezza e comprensibilità in questioni di forma e sulla disposizione della materia che fu ordinata cronologicamente. Le testimonianze furono concepite e raccolte come esperienze totali di vita e pertanto non furono limitate al periodo del campo di sterminio, che emerge così più nettamente fra il prima e il dopo nella sua tragica realtà di momento focale e dominante. Le quattro ex deportate che qui parlano furono scelte perché dalle loro vicende, unite a quelle di Lidia, si sarebbe ricevuta un'immagine completa di Ravensbrück e della deportazione delle prigioniere politiche italiane. Appartengono a classi sociali diverse, hanno avuto diversa formazione ideologica, fecero parte di nuclei di resistenza geograficamente distanti fra loro, rappresentano, con Lidia, i tre trasporti di donne che dall'Italia furono condotte a Ravensbrück, incontrarono nel campo sorte differente, documentano infine uno dei caratteri, anche se non costante, della deportazione politica su cui si è spesso sorvolato, Furono cioè deportate insieme con le loro famiglie che vennero distrutte. Nel primo caso due sole persone riuscirono a salvarsi su quattro della stessa famiglia che finirono nel lager. Nel secondo una su due, nel terzo due su cinque. Ma l'essere costrette a una scelta per evidenti motivi editoriali ci addolorò molto. Sapevamo che la forzata rinunzia alla raccolta di altre vite avrebbe privato non soltanto noi di rari documenti umani e storici, e a noi in particolare avrebbe impedito altri eccezionali colloqui. Negli incontri lunghissimi fra Lidia e me, Lidia e io siamo vissute fino a pochi anni fa nella stessa cittadina, ma eravamo soltanto conoscenti, cioè non ci conoscevamo affatto. Brevi in confronto fra noi due e le intervistate, ma ricchi sempre di emozione. Sono infatti nati o si sono rafforzati vincoli di schietta amicizia. È chiaro però che, nonostante le inevitabili limitazioni, il libro è dedicato a tutte le donne che furono deportate a Ravensbrück, sia a quelle che morirono allora, sia a quelle ben poche purtroppo che ritornarono e che sono ancora oggi vive. Non fu invece per motivi esterni che trattammo la deportazione politica anziché la deportazione razziale. Ce lo imposero i fatti, perché la città concentrazionaria di Ravensbrück accolse prevalentemente deportate politiche. Non ci dispiacque tuttavia rappresentare non tanto la storia di coloro che furono presi dalle loro case, trasportati in luoghi infernali, usati come schiavi, uccisi, senza che avessero previsto la tempesta e lottato per arginarla e ricacciarla indietro. Ma molti erano fanciulli, vecchi, malati, non ancora o non più in grado di combattere, quanto quella di coloro che incontrarono analoga sorte avendo scelto di compiere opera antifascista e antinazista, tanto più che questi ultimi sono stati finora relativamente poco ricordati o mal ricordati. Certo, non casualmente i movimenti di resistenza vengono di solito dimenticati o imbalsamati in celebrazioni agiografiche e non fatti vivere nella loro autenticità, perché un potere che non sia veramente democratico teme chi pensa ed è pronto a combattere contro l'ordine costituito. Ci parve inoltre che l'esame di un lager in cui era immediatamente palese il fine, preponderante negli ultimi anni, dello sterminio per mezzo del lavoro produttivo, con il suo aspetto complementare di distruzione rapida degli individui inabili, insieme con la conoscenza della vita e di alcune deportate politiche, e proprio perché donne, avendo la partecipazione ad attività di politica e di resistenza sempre comportato per le donne maggiori ostacoli e sacrifici, potesse chiarire meglio alcune cause e scopi fondamentali dei campi della morte e certe decisive responsabilità, come quelle degli industriali, gli artefici dell'ascesa e della vittoria di Hitler, e soprattutto indicare mezzi e modi di opposizione. Avrebbe anche reso impossibile attribuire quei campi a insensatezza, a follia, trincerandosi dietro la difficoltà di una loro comprensione e spiegazione, e considerarli fenomeni quasi fuori della storia e contemporaneamente ineluttabili. Attraverso Ravensbrück e le donne di Ravensbrück, la visione pessimistica e fatalistica dell'umanità e dei suoi destini, che è purtroppo diffusa, avrebbe potuto essere corretta. Mille donne come te e io qua non ci sarei, dichiara un comandante tedesco nel carcere di La Spezia alla madre partigiana di Bianca Paganini. Da queste donne scaturisce un insegnamento. Si può e si deve, e se ci dicono con il loro esempio, capire e resistere, e se saremo in tanti a capire e a resistere, allora potremo fondatamente sperare che i campi di sterminio divengano un fatto del passato e di essi scompaia a mano ogni traccia. Anna Maria Bruzzone. Le autrici ringraziano con affetto Bianca Paganini, Livia Borsi, Lina e Nella Baroncini per le interviste che hanno loro concesso. Le donne di Ravensbrück, Lidia Beccaria Rolfi, capitolo 1. Sono di estrazione contadina. ultima di cinque fratelli. Quando sono nata, mio padre aveva già 45 anni, un nonno quasi. Ho avuto un'infanzia serena, libera, senza nocivi condizionamenti familiari. A 5 anni ho marinato l'asilo per andare a vedere giocare al pallone elastico. Sono nata a Mondovì nel 25, in pieno regime fascista. Le prime parole che ho imparato a scrivere sono state Eia Eia, Alala. La prima lettura, Duce, ti amo. Il primo disegno, la bandiera e il fascio littorio. Le maestre elementari sono sempre state ossequienti al regime costituito e fedeli esecutrici degli ordini e delle circolari ministeriali. Durante la guerra d'Africa, scoppiata pochi anni dopo, abbiamo tenuto in classe un diario giornaliero delle avanzate delle gloriose truppe italiane. Abbiamo imparato a cantare Faccetta Nera, le carovane del Tigrai e Adua, e abbiamo odiato il Negus e ci siamo convinte che era giusto conquistare la terra dei barbari abissini per lavare l'onta di Macallè e fondare l'impero. Il discorso del Duce del 5 maggio l'abbiamo imparato a memoria. Ho convinto mio padre e mia madre a donare tutto il rame alla patria, anche il pentolone del bucato, ma non sono riuscita a convincere mia madre a cedere la sua vera. Mi sono sentita piccola italiana di serie B, con una madre insensibile ai richiami della patria nell'ora del bisogno. A mia madre la patria interessava poco o niente. La patria, diceva, è casa mia. A me nessuno dà niente e io, la mia vera, non la do a nessuno. La patria per lei significava solo guerra, privazioni, paura. Mio padre era partito nel 15, lasciando la casa con 2 figli, la maggiore di 22 mesi e il secondo di 9, con molti debiti e tanto lavoro. Aveva tirato avanti con i denti per tutto il periodo della guerra, per ritrovarsi nell'ottobre del 18 con un terzo figlio e la febbre spagnola. Nel 20 era arrivata ancora una bambina e una quinta, io, nel 25. Non era assolutamente fiera di far parte delle famiglie numerose benedette dal Duce. Ha sempre rifiutato la tessera di massaia rurale. La tessera costava e non rendeva. Papà, felice di nome e di indole, sapeva prendere la vita con più serenità. Era un ottimista di natura. Cantava volentieri, beveva volentieri un bicchiere di vino la domenica e quando era brillo fischiettava bandiera rossa. Qualche volta, durante le veglie, raccontava della sua giovinezza, della Mondovì degli anni passati e parlava di persone che bisognava nominare sottovoce. Di Stefano Paolino, per esempio, che era stato deputato socialista e che ora faceva il rappresentante di Olio e teneva la valigia pronta per andare in prigione, quando nella zona capitavano in visita i gerarchi fascisti. Di Paolino parlava con rispetto, ma non andava più in là. Non credo che avesse subito un grosso trauma all'avvento del fascismo. Come ogni contadino della nostra zona si occupava soprattutto della sua terra e del suo lavoro, tenendosi lontano da tutti quelli che rappresentavano il potere, ma non taceva il suo disprezzo per i fascisti della prima ora, quelli dell'olio di ricino, per Madruzza, il caporione che aveva ucciso Fret con un colpo di pistola, per il Podestà. Non era andato a votare il listone perché tutti vedono quello che voto e non aveva voluto prendere la tessera del partito perché io non ho bisogno di nessuno. Salutava il pretore Martelli togliendosi il cappello perché quello lì se ne infischia dei fascisti. Papà e mamma decidono di farmi studiare perché sono l'ultima della famiglia e a scuola riesco. È intelligente, sostiene la maestra, e può diventare maestra. Avere una figlia maestra è la loro massima aspirazione. Frequento regolarmente l'istituto magistrale, mi guadagno mezze tasse con la media del 7 e mezze le guadagna mia madre con i suoi 5 figli. Mi devo iscrivere all'ONB, Opera Nazionale Balilla, e mamma mi cuce la camicetta di piqué e la gonna nera a pieghe, mi ritaglia la mantellina da un vecchio mantello di mio padre e mi compra il basco nero, la cravatta e il distintivo. Sono fiera della divisa che ho sempre invidiato a quelle che la possedevano fin dalle elementari. Papà Partecipo ai cortei, imparo il passo romano di parata, scrivo pagine di amor patrio nei temi dei ludi juvenilis e studio anche con un certo impegno perché non mi posso permettere di avere esami di riparazione. La guerra d'Africa è finita, mio fratello Beppe, il maggiore, ha fatto il servizio militare scampando il fronte abissino ed è tornato a casa. È partito in servizio di leva Enrico, il secondo, mentre infuria la guerra di Spagna e si avvertono le prime avvisaglie della persecuzione razziale. Esse incominciano a scuola, con azioni che sembrano stupide, persino a me, che pure sono imbevuta di educazione fascista fino alla punta dei capelli. L'insegnante di lettere ci obbliga a strappare le pagine dell'antologia che riportano scritti di autori ebrei e ci impone di comprare un atlante geografico nuovo, in sostituzione del De Agostini di Pennesi e Almagià, perché quest'ultimo autore è ebreo, il nuovo Atlante è identico al primo. La mia classe partecipa a un concorso nazionale per il conio di parole nuove italiane in sostituzione di parole straniere di uso comune. Riceviamo la menzione d'onore per aver inventato trenoscafo da sostituire a ferry boat. Siamo orgogliose della nostra trovata. L'Europa è già in fiamme. Seguiamo gli avvenimenti a scuola, esultiamo alle vittorie politiche di Hitler e Mussolini. Ci lasciamo conquistare dall'euforia del momento e partecipiamo agli scioperi studenteschi, opportunamente sollecitati, per urlare a squarciagola per le strade: vogliamo Nizza, vogliamo Tunisi, vogliamo la Corsica. Il 10 giugno, quando scoppia la guerra, mi prendo il primo e l'ultimo ceffone da mio padre perché arrivo a casa gridando «Viva la guerra!». Mio fratello Enrico è già al fronte, in Val Gesso. La campagna sul fronte occidentale fa pensare a una guerra lampo, dura pochi giorni, ma porta con sé le prime conseguenze, l'oscuramento, il razionamento, il ritorno dei primi soldati colpiti da congelamento agli arti. La guerra continua e rivela il suo volto. Enrico parte per l'Albania con la divisione cuneese. La partenza è coreografica, quasi quanto uno spettacolo teatrale, con tutte noi in divisa a salutare i gloriosi alpini, a offrire sigarette, tabù e medagliette ricordo con su scritto «Il Duce ti guidi, la Madonna ti protegga». Gli alpini buttano sulla testa degli studenti le medagliette e insultano con un linguaggio fiorito gli uomini che restano, mentre loro vanno verso l'ignoto, forse a subire la stessa fine della divisione Iulia, che è già stata decimata. Ora la guerra, anche se lontana, incomincia a piacermi sempre di meno. Capisco che è un grosso pericolo per chi va e una grande fregatura per chi resta. Ho appena 16 anni, ho ancora tante idee confuse, ma i fatti mi portano a riflettere. Ho mio fratello Enrico al fronte, l'altro Beppe, sempre in pericolo di essere richiamato da un momento all'altro, amici che sono già morti. Conosco madri che piangono e aspettano. Vedo anche mia madre che piange di nascosto e rivive ancora una volta l'incubo del 15-18. La guerra fa maturare molto in fretta, specie quando coinvolge fratelli, amici, conoscenti, compagni d'infanzia. Beppe è richiamato e spedito in Russia. Enrico torna dalla guerra di Grecia, è mandato con le truppe di occupazione in Jugoslavia. Rientra ancora e riparte poco dopo anche lui per il fronte russo. La partenza avviene di notte, questa volta senza accompagnamento di giovani italiane in divisa e senza coreografie. Sulla tradotta in partenza gli artiglieri alpini cantano sul ponte di Perati, bandiera nera, e io, non più in divisa, abbraccio Enrico con angoscia. La Russia è lontana. I russi mi hanno insegnato sono barbari, crudeli e ammazzano i prigionieri. Poi, dopo settimane, arrivano le prime cartoline militari e le lettere aperte dalla censura. Mandateci dei pacchi e se potete calze, guanti, cravatte di lana. E arriva l'inverno e con l'inverno la notizia della disfatta, della ritirata e poi più niente, più nessuna notizia dal fronte. Solo a marzo arriva una cartolina di Enrico e subito dopo una di Beppe, sono vivi, ma tutti gli altri, la stragrande maggioranza di quelli che sono partiti con loro, non scrivono più. I pochi che tornano raccontano e l'ultimo velo cade dagli occhi. Sono racconti allucinanti su quello che hanno patito. 1300 chilometri di marcia nella neve e su quello che hanno visto durante l'occupazione e durante la ritirata. Il nemico, secondo quanto testimoniano, non è il popolo russo, contro il quale sono stati mandati a combattere, ma l'esercito tedesco, che ha ucciso, torturato, fucilato donne, vecchi, bambini, inermi, e che durante la ritirata si è rivoltato anche contro gli italiani. Vengono fuori tutte le infamie, i delitti, le crudeltà, anche gratuite, del nazismo. Gli entusiasmi patriottardi di 3 anni prima sono caduti da tempo. Porto la gonna pantaloni della divisa per andare in bicicletta, non partecipo più agli ultimi cortei. Il 1° maggio a scuola strappiamo il cartello «Vincere» che è appeso nell'aula e alcuni compagni portano una cravatta rossa e un garofano rosso all'occhiello. Nelle ore di discussione politica e di educazione fascista il professore di filosofia legge il giornale e noi giochiamo a battaglia navale. Il professore di latino Monaco viene a scuola in borghese, non indossa la divisa il sabato e non parla di fascismo. Mi diplomo il 31 maggio senza gioia. Il 25 luglio, lo ricordo ancora adesso come un giorno straordinario, è il giorno in cui scopro la libertà intesa per ora solo come libertà di parlare. Mi illudo che la caduta di Mussolini voglia anche dire fine della guerra per l'Italia. Le mie reazioni, anche se sono nella direzione giusta, sono soltanto reazioni istintive alla tragedia della guerra, alle sofferenze che vedo attorno a me, alle morti che hanno colpito i soldati al fronte e i civili in città. Non c'è ancora una presa di coscienza sulla realtà della situazione italiana e sul fascismo. Questa presa di coscienza verrà molto più tardi. Pagina 9, fine del file 3.